Nel resto del capitolo e quindi la fine di questa parte sull'etnografia, appunto De Martino racconta cosa succede in cappella e ne dà una sua lettura molto netta, diciamo. Riprende il documento che aveva steso e riscrive, insomma, rende più leggibile. Un documento che aveva steso Amalia Signorelli e che Amalia Signorelli ripubblica integralmente in questo etnografico, anzi pubblica integralmente in questi materiali di etnografia del tarantismo pugliese nel 2011, ed era un documento in cui lei aveva rifuso le note di campo sue di Vittoria De Palma, di Letizia Comba, che erano tre donne, e di Giovanni Gervis. Ora, De Martino dice che l'equipe doveva stare nascosta nella tribuna perché non poteva interferire con quello che accadeva giù in cappella. In realtà, Signorelli dice che c'era un vero e proprio divieto per la presenza di maschi estranei alle vicende che si svolgevano in cappella, quindi né tarantati maschi né familiari maschi di tarantate erano ammessi in cappella, e questo faceva sì che su nella tribuna stavano per l'appunto De Martino, Pinna il fotografo e Carpitella. Gervis era ammesso a stare giù in realtà perché era medico. E tutte e tre le donne dell'equipe stavano giù. Qui in questo libro la Signorelli dice: non mi ricordo Annabella Rossi se stesse con noi e se non ci stava, perché non ci stava. Questo ruolo sempre diciamo particolare di Annabella Rossi nel gruppo. Ma le altre, e anche Gervis, stavano tutti giù, a differenza di quello che dice De Martino, perché questo risulta dalle note di campo. Questo documento che usa De Martino per il racconto della Terra del Rimorso e che pubblica la Signorelli, Etnografia e Tarantismo Pugliese, era appunto un documento steso da lei, ma che rifondeva le note di tutti quanti gli altri, che erano, diciamo, note che andavano in parallelo, stese proprio con osservazioni annotando di mezz'ora in mezz'ora, mettendo sempre l'orario delle osservazioni, e che quindi magari erano riferite alle stesse cose, ma viste con occhi, insomma, da occhi diversi da membri dell'equipe. Vittoria De Palma, soprattutto la mattina dopo, ebbe il compito specifico di fare il censimento delle tarantate presenti e quindi riuscire a farsi dire chi erano, nomi, eccetera, per poterli poi rintervistare in seguito. Viceversa, nelle note stese da tutti quanti gli altri erano identificate con numero 1, numero 2, ognuno si dava un qualche, diciamo, elemento convenzionale per identificare una delle persone di cui descriveva i comportamenti. Alla fine Signorelli rifonde le note di tutti quanti, usa anche quindi i nomi individuati da Vittoria De Palma e risuddivide i materiali per casi, invece che per progressione cronologica di quello che era successo, come ovviamente ciascuno di loro aveva annotato mentre assisteva a quel che succedeva. Qui viene ripresentato per persone, che cosa fanno le singole persone? E qui è questo, diciamo, è il materiale che De Martino ripresenta, riscrivendolo un po' e rimontandolo un po' rispetto all'originale di Signorelli, ma ripeto, i contenuti sono assolutamente fedeli a quello che poi che viene pubblicato come materiali. E De Martino parla solo, identifica e isola alcuni casi: Caterina e Immacolata di Taviano, Paola di Tuglie, Donato di Matino, che è il vecchio terribile. Caterina Immacolata di Taviano sono un caso che a lui interessa in modo particolare, sono madre e figlia e non fanno più la terapia musicale perché a Taviano non si fa da tanto tempo. Quindi loro sono tarantate, vanno in cappella e partecipano a pieno titolo, sono descritti, poi li leggerete se non li avete già letti, tutte le cose che fanno, diciamo, che somigliano alle fasi dei cicli a terra e danzati in piedi di Maria di Nardò, ma appunto senza musica e in modo estremamente violento e scomposto spesso. Ma loro non hanno già più accesso alla terapia musicale da tempo. Paola di Tuglie è la siciliana, quella che aveva ritradotto in termini locali i problemi che si portava appresso da quando viveva in Sicilia e qui si esibisce da perfetta tarantata. E Donato Di Matino è quello che ormai è diventato più che un tarantato, un fedele di San Paolo, e fa una sua prestazione che già era stata sempre uguale, evidentemente, perché compariva già nelle fotografie di André Martin che De Martino aveva visto e che lo avevano, diciamo, sollecitato a occuparsi di questa questione. Lui entra in cappella accompagnato dal figlio, si toglie la giacca, si sdraia per terra e comincia a percorrere la cappella prima sul dorso e poi prima a bocconi e poi sul dorso, lentissimamente, urlando quasi continuamente e sempre con atteggiamenti molto, diciamo, scenografici delle braccia o in croce o levate per aria, eccetera, eccetera. E De Martino lo qualifica sempre di terribile vecchio e cose molto scenografiche che fa. E l'ultimo pezzo del protocollo osservativo che De Martino riporta sono quelli che lui presenta come conati di collettività e allusioni alle terapie domiciliari, tentativi di danze collettive, le manifestazioni fuori della cappella, e cita la presenza della tamburellista di Nardò, di Tora Marzo, che è lì, lei non è tarantata, ma c'è. Di questi casi che presenta e descrive in modo appunto dettagliato, perché usa i propri protocolli osservativi prodotti sul campo dall'equipe, De Martino dà una lettura appunto molto netta e molto negativa nel senso dello stato delle cose. Dice: avevamo ancora nella memoria l'esorcismo musicale visto pochi giorni prima a casa di Maria di Nardò, così ordinato e regolare, così nettamente scandito nei suoi cicli coreutici sempre uguali, così controllato dal ritmo del tamburello e della melodia del violino, così drammaticamente impegnato verso la evocazione, il deflusso di oscure sollecitazioni psichiche mediante la musica, la danza e i colori. Ordinato, la musica ordina, e impegnato verso il deflusso, cioè un obiettivo di soluzione. Avevamo in mente questo che succedeva. Avevamo ancora negli occhi questo perché avevamo visto a casa di Maria di Nardò, ma ora, davanti ai nostri occhi, non vi era che un intrecciarsi di crisi individuali senza orizzonte, di disordine, di caos. In cappella non vi erano né la musica, né i nastri colorati, né l'ambiente raccolto del domicilio, né tutto il vario simbolismo messo in moto dall'esorcismo musicale in azione. E in assenza di questo tradizionale dispositivo di evocazione e di deflusso, i tarantati naufragavano. sempre con il suo registro misto, per cui abbiamo i protocolli osservativi dell'equipe precisi, dettagliati, con qualche aggettivo aggiunto naturalmente, perché terribile vecchio nei racconti dell'equipe non c'era, ce lo mette lui a proposito di Donato Di Matino. Ma diciamo in fase interpretativa scatta anche il registro narrativo di De Martino. I Tarantati naufragavano. Più avanti parla di rottami di un naufragio, pietruzze colorate di un caleidoscopio in frantumi, già atte a comporre figure geometriche, ma ora non più. Palazzo crollato, macerie. Il grido stilizzato dei tarantati, che meglio si sarebbe detto un guaito che non un grido umano. Tutto questo, appunto, segnala un inestricabile nodo di contraddizioni culturali, e qui, diciamo, De Martino dà una risposta un po' negativa, un po' positiva alla domanda da cui era partito leggendo l'Inno Sacro su San Paolo recente, ma funziona questo tentativo di plasmazione da parte del cattolicesimo nei confronti del tarantismo? Dice un po' no, perché l'inestricabile nodo di contraddizioni, per esempio, vede una invocazione che saliva dalla cappella, che diceva: Santo Paolo meo delle Tarante, capizzichi le caruse a mezzo all'anche, Santo Paolo meo degli scorzoni, capizzichi li carusi in ti balloni, pizzichi le caruse sotto le gonne e pizzichi i ragazzi sui testicoli. Quindi era proprio una simbologia assolutamente erotica. E qui lui dice: l'apostolo delle genti aveva preso il posto delle piccole tarante libertine e veniva reso responsabile del morso inverecondo che travagliava la gioventù d'ambo i sessi. A giudicare da questa sostituzione della taranta libertina con San Paolo delle Tarante o degli scorzoni, altro, diciamo, essere velenoso variamente identificato con rettili, il tentativo cattolico di cristianizzare il comportamento dei tarantati non sembrava spi essersi spinto molto oltre. Ora, fattosi taranta coi tarantati, San Paolo rischiava di restare prigioniero della propria trasformazione. Tuttavia, quindi diciamo, la trasformazione si arresta e addirittura rischia di mutarsi nel suo contrario, una rilettura in chiave tarantistica di San Paolo, più che l'inverso. Ciò non di meno, d'altro canto, in senso negativo, il tentativo era andato molto oltre, cioè era riuscito pienamente, disgregando il tarantismo in una serie di grotteschi ibridismi senza avvenire e soprattutto in una serie di crisi senza orizzonte. Trasportato in cappella, amputato dell'esorcismo musicale e di tutti i simbolismi di evocazione e di deflusso che in quell'esorcismo entravano in azione, il tarantismo si spogliava di ogni dignità culturale, di ogni efficacia simbolica, e recedeva a livello dei singoli episodi morbosi sui quali era chiamato a giudicare non più lo storico della vita religiosa, ma lo psichiatra. Quindi, di fatto, l'esito finale del tarantismo alla fine torna all'interpretazione medica, ma avendo fatto tutto un giro completamente diverso da quello da cui era partito e a cui semplicemente si fermava l'interpretazione medica. Ora, questa è la visione che ha De Martino della vicenda nella cappella, che è la scena appunto della lotta fra cattolicesimo e tarantismo. La Signorelli, lo avevamo già detto, ma lo vorrei ricordare brevemente, ne dà una lettura a posteriori, decenni dopo, anche diversa. Dice, riflettendo su quello che era stato in cappella, e cita esattamente per aprire la sua riflessione, Signorelli, esattamente l'ultimo capoverso di questo pezzo che ho letto di De Martino, trasportato in cappella, amputato dell'esorcismo musicale, eccetera, eccetera. Dice: non tenterò un'interpretazione di queste scelte di De Martino, però pensa che ci sarebbe stato spunto per qualche altra riflessione di ordine propriamente etnografico, e trova che dal materiale che avevano appunto prodotto in quelle due giornate del 28 e il 29 c'erano tre temi che avrebbero potuto essere sviluppati e forse portare in direzioni un po' diverse. Uno, la predominanza delle donne, cioè nel racconto di De Martino si insiste e si dichiara, l'abbiamo visto tante volte, con nettezza questa faccenda della predominanza delle donne, che è esattamente uno degli indici che porta a dire non è una malattia e non è un avvelenamento, è un fatto culturale. Però non è stato tematizzato, cioè non è che c'è una riflessione specifica sullo specifico femminile, sulla femminilità del tarantismo. Dice Signorelli, tuttavia questa femminilità del tarantismo non venne mai tematizzata né sul campo né nel testo. Problema aperto, potrebbe essere stata una pista ulteriore. La seconda osservazione era su alcune caratteristiche della ritualità osservata in cappella. De Martino insiste che sono casi individuali, cioè i singoli, le singole tarantate che si agitano nella bolgia, come la chiama lui, della cappella, non sono altro che esseri, individui abbandonati a fare i conti ciascuno col proprio disagio, senza poter più disporre dell'ordine della terapia domiciliare. Signorelli dice però forse c'erano degli aspetti che potevano essere letti in modo un po' diverso, e cioè tracce di una manifestazione collettiva, cioè di relazioni fra le tarantate. De Martino ne accenna nell'ultimo pezzettino, come abbiamo detto, del protocollo riportato, ma insomma semplicemente li menziona come tentativi presto abortiti. Secondo Signorelli la pista poteva essere seguita maggiormente. Danza in gruppo di tarantate accompagnata da scansione collettiva del tempo della danza con il battito ritmico delle mani o degli zoccoli, canto collettivo, recita delle litanie, abbracci, carezze. Certo, azioni collettive di breve durata, sempre sull'orlo dell'arresto e della disgregazione. Pure ci furono, e furono guidate da due donne, la tarantata di Ruffano e la zitora di Nardò, la tamburellista che sta lì e non è tarantata, ma c'è. E quindi, appunto per tornare allo specifico femminile, questo poteva far pensare che quelli fossero sì brandelli, disgregati, eccetera, eccetera, ma di una qualche dimensione collettiva della terapia del tarantismo che loro non avevano potuto osservare dal punto di vista etnografico nel 59. Una dimensione collettiva di una terapia coreutico-musicale praticata in comune. Del resto le fonti storiche sembrano dare indicazioni in questo senso. Se questa ipotesi fosse plausibile, dovremmo concludere che le due forme esorcistiche a cui assistemmo nel 59 erano avviate alla disgregazione in modo diverso, ma equivalente, Quella in cappella aveva perso la compatta coerenza del ciclo coreutico musicale iterato ordinatamente fino al raggiungimento della grazia. Ma la forma domestica lasciava la tarantata sola nella sua tetra concentrazione, chiusa al mondo, costretta dall'incubo che la tormentava all'interno, e dall'unico suono che le giungeva dall'esterno a reiterare mille volte lo stesso disperato ciclo di movimenti. Quindi dice, chissà, cioè, disgregazione sicuro, però se uno avesse, cioè, si poteva prendere in considerazione l'aspetto una volta effettivo di una dimensione collettiva della terapia, rispetto alla quale quello che si era visto nella casa di Maria di Nardò e in altre case era in un certo senso una forma di disgregazione pure essa, cioè quando il tarantismo era vivo e fiorente c'erano aspetti individuali e aspetti collettivi probabilmente che si rispondevano reciprocamente. Nella fase di disgregazione, di decadenza, in cui lo si vede nel 59, il signore Alice è disgregazione, è decadenza, per carità, però quello casalingo ha aspetti di decadenza che De Martino non sottolinea, tanto quanto quello pubblico della cappella aveva qualche aspetto che alludeva a un passato di efficacia dell'aspetto collettivo che lo stesso De Martino non menziona. Quindi dice questo secondo aspetto dell'elemento collettivo, primo predominanza del femminile, secondo dimensione collettiva, potevano essere due tracce per allargare il quadro e per arricchire l'interpretazione. Il terzo era quello del pubblico, che appunto sempre nell'ultimo pezzettino del protocollo riportato, De Martino menziona dicendo notevoli certe prestazioni individuali delle tarantate che uscivano fuori dalla cappella. E qui Signorelli dice questo era un fatto che pure poteva indurci a qualche riflessione o potrebbe indurre a qualche riflessione ulteriore per il tipo di interazione che si svolgeva, che sembrava in qualche modo anche quella ritualizzata, codificata e prevista fra la tarantata che esce dalla cappella e si esibisce in pubblico e l'interazione con questo pubblico che sta lì, sta fuori, cioè c'è già un pubblico, non è gente che passa e si ferma all'improvviso perché vede una che fa cose strane. Le fotografie di Pinna scattate dall'alto fanno vedere che c'è per l'appunto un cerchio di pubblico, per lo più maschile, ricorda Signorelli, che sta nella piazza antistante l'ingresso della cappella e quando alcune tarantate escono e fanno cose diverse, c'è chi balla, c'è chi passa in rivista il pubblico come se fosse una parata militare, eccetera, il pubblico reagisce da pubblico, cioè non ci sono lazzi, schiamazzi e cose strane, si rispettano ruoli fra chi si sta esibendo e chi sta facendo pubblico. Qui dice Signorelli, il passaggio dal rito al teatro e fa un lancio ardito verso appunto le dimensioni moderne della notte e della taranta, poteva forse essere una cosa, un'ulteriore dimensione presa da prendere in considerazione. Quindi tre elementi: femminilità, collettività, pubblico, che pertengono a questo momento della cappella che De Martino legge, è notevole questo fatto, che De Martino legge in termini assolutamente negativi, caos, disordine, individualità rotta, sparpagliata, le macerie, il naufragio, i pezzettini del caleidoscopio rotto, eccetera. Questa è la cosa che lui legge e coglie. Ognuna è abbandonata a se stessa. viceversa, Signorelli dice forse c'erano delle trame, sì, in questo quadro di disgregazione, che alludevano ad altre dimensioni che non abbiamo tenuti, che lui non ha considerato di dover sviluppare nell'analisi. La descrizione di questa 2 giorni in cappella si chiude con, in modo metaforico e alla De Martino abbastanza immaginifico, con un evento che è successo effettivamente poco prima di quei giorni, al quale però lui appunto dà anche un significato metaforico, la chiusura del pozzo, il pozzo miracoloso che è un ingrediente fondamentale della nascita del mito e del rito, perlomeno nella sua forma pubblica nella cappella. Il pozzo è stato chiuso per ordine dell'ufficiale sanitario all'inizio di giugno del 59. Il sindaco emette un'ordinanza perché l'ufficiale sanitario ha detto che quell'acqua fa schifo, è inquinata e lungi dal guarire avvelena. Quindi il pozzo viene chiuso. Il pozzo aveva 2 ingressi. Nel materiale pubblicato qui nel Tarantismo, Etnografia del Tarantismo Pugliese, c'è la piantina manoscritta disegnata a mano da Signorelli, alla quale avevano chiesto: vai e dici esattamente le cose come stanno. Appunto, Pinna gli aveva chiesto come cade la luce in cappella, eccetera, voleva sapere tutto per essere pronto. E lei fa disciplinatamente la piantina della cappella con tutte le cose, e si vede il pozzo che, appunto, cioè, vedendola dall'alto rispetto all'ingresso sulla strada, questa cappella ha una prima parte che finisce con l'altare, e tra l'ingresso e l'altare, diciamo, è la scena di tutte queste descrizioni che leggiamo. Dietro però, e si può accedere ai lati dell'altare, c'è una zona che funge da sagrestia, e lì c'è il pozzo, che diciamo insiste sulla parete finale della sagrestia, e quindi si può accedere da dentro la cappella, insomma il retro della cappella entrando nella sagrestia, o dall'esterno, un cortile che è un pezzo del palazzo nobiliare. Una delle due parti era stata murata in modo proprio preciso, insomma inaccessibile, l'altra era stata tappata con delle pietrone, eccetera, e quindi le persone in realtà continuavano a prendere l'acqua. Ma insomma, è notevole questo fatto che addirittura il pozzo miracoloso, per ordinanza dell'ufficiale sanitario, era stato chiuso, come i carabinieri andavano e facevano smettere le terapie perché c'erano le collette indebite, eccetera. E dice De Martino: vestiti di bianco, i tarantati giungevano in sagrestia, si soffermavano stupiti davanti al pozzo murato, al sepolcro che contendeva alle loro labbra l'acqua miracolosa e ai loro occhi gli animali di San Paolo che vi pullulavano. Poi si allontanavano per dileguare nella ridda della cappella larve inquiete emerse dal regno dei morti. Questo regno dei morti era in realtà il passato verso cui venivano ricacciate, e qui lui, diciamo, chiudendo questa prima parte del libro dedicata all'etnografia del 59, apre alle parti successive in cui dice che ora doveva prendere la scena rispetto allo storico etnografo, lo storico filologo, che avrebbe effettuato un secondo viaggio nel tempo verso quella che fu la terra del rimorso, cioè in passato, quando effettivamente l'istituto del Tarantismo era vivo e funzionante in tutte le sue parti, si poteva parlare di quella che era effettivamente la terra del rimorso. Al momento questa, diciamo, chiusura come sepolcro del pozzo segnava una fine del fenomeno, appunto, almeno metaforicamente. L'analisi che aveva anche messo in rilievo con il tarantismo, in parte per l'influenza cattolica e in parte per le mutate condizioni sociali ed economiche, si era profondamente disarticolato e immiserito nel suo carattere di fenomeno culturale, come dimostravano la ormai limitata diffusione geografica, il numero relativamente esiguo di tarantati, la decadenza dell'esorcismo musicale e le scene viste in cappella. Mutate condizioni sociali ed economiche, influenza cattolica. Queste sono le cose che la volta scorsa discutevamo. I tempi cambiano e l'influenza cattolica, anche se in modi un po', diciamo, non esattamente corrispondenti al progetto che si poteva immaginare, ma hanno l'effetto di disarticolare definitivamente il fenomeno. Cioè, a questo punto noi dobbiamo fare anche un viaggio nel tempo, dare profondità storica al fenomeno, andare a vedere come funzionava prima, che cosa c'era, eccetera, eccetera, ma qui l'etnografia finisce, perché al massimo andiamo indietro interrogando i più capaci di racconto, andiamo indietro di una cinquantina d'anni. È un fenomeno che esiste da secoli, lo storico etnografo deve cedere il passo allo storico filologo, e qui, diciamo, finisce la parte etnografica del libro. Io con questo concluderei. Se non ci sono domande, noi ci vediamo ancora la prossima volta, che è martedì. Poi ci sono l'interruzione delle vacanze di Natale e riprendiamo il 10 di gennaio per altre 4 volte fino al 20. Questo è il programma nostro di lavoro. Questioni di oggi?